Allora, per i consigli di oggi, come dire, suggeriamo di tornare a leggere quanto scritto nel corso degli anni da Miriam Maffay, che nasceva proprio 100 anni fa, il 2 febbraio del 1926, e avrebbe dunque compiuto oggi 100 anni. Nasceva a Firenze, giornalista e scrittrice, figura centrale del giornalismo e della cultura politica italiana della seconda metà del XX secolo, figlia di artisti, crescerà in un ambiente antifascista, subendo le discriminazioni delle leggi razziali del 1938 che la costringeranno a lasciare la scuola. Partecipa alla resistenza a Roma durante la Seconda Guerra Mondiale, distribuendo volantini contro l'occupazione. Dopo la guerra entra nel Partito Comunista Italiano, si sposa con un Berto Scalia e ha 2 figli. Nella sua lunga carriera è corrispondente da Parigi, dirige la rivista Noi Donne, scrive per l'Unità e diventa una delle fondatrici di Repubblica, dove sarà un importante editorialista fino al suo ritiro, diciamo, dalla scena pubblica. Si ricordano i 50 anni proprio dalla fondazione di Repubblica. In queste settimane lo abbiamo ricordato spesso nel corso dei giorni di un paio di settimane fa. Repubblica è uscita con moltissimi racconti proprio del 1976, di lì in avanti, e anche nelle fotografie di chi collaborava all'epoca con Repubblica, e lo ha fatto per tanti anni. Miriam Maffay occupa un posto d'onore molto molto centrale. Il suo volto lo si vede in tantissime fotografie di gruppo, al lavoro, dietro le prime macchine da scrivere, ma ancora dietro ai computer, nelle riunioni di redazione. Firmerà anche diversi libri dedicati alla storia italiana e ai diritti delle donne, temi che le staranno molto a cuore per tutta la vita. Ad esempio, negli anni 80, Pane nero, donne e vita quotidiana nella Seconda Guerra Mondiale. Miriam Maffay riflette su questi temi anche in un'intervista concessa dalla sua casa di Roma a Storie, una puntata dedicata alla giornata delle donne dell'8 di marzo. Allora, abbiamo fatto un esercizio, abbiamo recuperato parte di questa intervista molto molto bella, e la proposta per questo pomeriggio è intanto di riflettere, ascoltare la sua voce partendo proprio da quanto raccontava a Storie nel 2009 a proposito delle donne durante la Seconda Guerra Mondiale.
Mi hanno colpito 2 cose nel corso di queste interviste che ho fatto, tante. Sì. 2 cose. La prima, che spesso le donne mi dicevano: ma io poi cosa ho fatto durante la guerra? No, non ho fatto quasi niente. Dico: vabbè, raccontamelo. E dai racconti uscivano fuori anni di fatica, di sacrificio, in alcuni casi anche di vero e proprio eroismo. Ricordo una donna che mi diceva: ma io cosa ho fatto? Sì, ah, è vero, c'era un prigioniero inglese che io l'ho nascosto. Cioè, una cosa per la quale si correva. Ecco, però le donne tendono in genere a sottovalutare anche ciò che fanno, non lo valorizzano, ecco. E l'altra cosa, tutte dicevano: sì, che fatica, la fame, la miseria, i bambini che piangevano. Sai che ti dico? Però alla fine è stato anche bello. Ed è vero, nel senso che è stato bello nel ricordo, anche perché sono stati anni, erano stati anni, nei quali queste donne avevano acquistato autorevolezza, insomma, comandavano certo. Loro, perché gli uomini non c'erano più. C'erano forse delle suocere, ma anche le suocere erano donne, quindi tutte insieme si erano abituate a gestire la propria vita da sole. Cioè, non c'è confronto che la vita delle donne e anche degli uomini, del resto oggi è una vita assai migliore di quella di quegli anni. Però è anche vero che nei confronti delle donne, come dire, viene esercitata ancora una forma, anzi vengono esercitate ancora forme molteplici di violenza. E quando dico violenza non parlo soltanto della violenza degli stupri, questo certo, è persino sì. Voglio dire, è troppo ovvio, no? Ma parlo anche alla violenza rappresentata dal mobbing, spesso nelle aziende, e dalla difficoltà per le donne di esercitare tutti i loro diritti. Ecco, io penso che nelle donne sia maturato nonostante gli sforzi che abbiamo fatto per cambiare questa cultura, si è maturato una indifferenza o addirittura un disprezzo per la politica. Ecco. L'idea che la politica sia una cosa sporca, nella quale vanno avanti non i più capaci, ma quelli che riescono più di altri a realizzare un intrigo, le catene di comando. Beh, questa opinione che noi di solito indichiamo come antipolitica, ora questo non invita, non facilita l'accesso delle donne in politica. Le donne sentono che lì, che nella vita politica c'è qualcosa di guasto, di marcio, di corrotto, e io non saprei nemmeno dar loro molto torto.
Vista anche la sua esperienza.
Sì, lo so che è così, io non ho fatto, da quando ho 17 anni, non ho fatto altro che politica, cioè nel senso, l'ho fatta in prima persona, o ne ho parlato, ne ho raccontato, ne ho scritto. Intendiamoci, non è stato sempre così e io ritengo che ci siano state delle fasi della nostra vita, anche nella tanto dileggiata Prima Repubblica, nella quale la politica aveva una maggiore dignità di oggi. Mi sembra che oggi questa dignità, le donne non sentono la politica come un esercizio di dignità, come uno sforzo di aiutare i più deboli. E allora si ritraggono. Dicono, sapesse quante lo dicono anche a me, anche di, ma io che ci faccio?
Ricordo che stiamo ascoltando degli estratti da una bella lunga intervista a Miriam Mafai del 2009 per il programma Storia della RSI. Miriam Mafai, oltre al già citato Pane Nero, ha realizzato saggi storici e politici, tra cui Il Sorpasso, Il Silenzio dei Comunisti, Diario Italiano, era il 2006, ha riflettuto e scritto molto sulla tematica dei diritti delle donne. Ha lavorato sul divorzio, sull'aborto, sulla fecondazione assistita, ma anche su questioni come la laicità dello Stato e altre questioni sociali e politiche. Nel 2005 ha vinto il premio Montanelli per il contributo alla cultura italiana del Novecento, con particolare attenzione al mondo femminile. Dalla stessa intervista concessa a Storie, un consiglio da parte di Miriam Mafai a tutte le giovani donne.
Studiare, lavorare. Lo so che non è allegro.
Quanta fatica però.
Lo so, una fatica, ma ragazza mia. Lavorare. Il che non significa naturalmente rinunciare a una serie di piaceri della vita che possono essere appunto il principale poi. Piacere della vita sarà quello di incontrare un uomo che ami e così via, però mia madre fin da quando eravamo bambine, noi siamo tre figlie femmine, ci diceva dovete soltanto pensare a studiare e lavorare, poi se incontrerete anche un uomo che vi piace va benissimo,
tanto di guadagnato,
ma è una cosa in più, non è la cosa più importante.
Beh, però allora io prendo la lezione del lavorare. Però aggiungo anche di come lei ha dimostrato in tutti questi anni di avere un occhio molto attento a quello che ci sta attorno, non lavorare solo per sé.
Insomma. Ah, certamente, questo sì. Del resto io nel frattempo ho avuto anche il tempo e la possibilità di sposarmi, di avere dei figli, di avere dei nipoti e adesso anche delle pronipoti femmine alle quali dirò che devono studiare, lavorare. E se gli riesce anche incontrare un uomo che amano ed essere felici.
E per questo si incrociano le dita.
Esatto,
sempre.
Ecco,
Miriam Mafai, grazie veramente per tutto il tempo che ci ha dedicato e anche per averci accolto in questa sua bellissima casa qui a Roma. Grazie davvero.
A voi.
A 100 anni dalla nascita di Miriam Mafai abbiamo riascoltato estratti da una lunga intervista proposta da Storia nel 2009, con intervista condotta da Sandra Sain. Sono le 18:10, torniamo alla musica.